Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
And run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage.
Benvenuti a tutti alla puntata di Rusty Cage, che come avete visto dal lancio sulla pagina Facebook rusty.cage.161 è dedicato alla Freedom Acid Jazz Dance di Brian Auger e dei suoi Parts. Partiremo dagli anni 60. Brian nasce il 18 luglio del 39 a Londra, comincia a suonare le tastiere sin da giovanissimo, divorando dischi jazz americani. Nel 1964, poi facciamo i debiti passi indietro, comunque viene nominato Speranza Jazz dell'anno, ma la musica che poi abbraccerà, una volta scoperta la meraviglia del Hammond B Organ, sarà quella che ci andiamo a sentire alla latitudine più o meno del Tropico del Capricorno.
We'll be right back.
Brian Ogre and the Trinity, prima che arrivi con loro la splendida e bravissima Julie Driscoll. Ma la storia di Brian comincia qualche anno prima. Nel 1962 forma il Brian Ogre Trio con il batterista semi sconosciuto inglese Phil Knorr, ma con il bassista Rick Laird, che ritroveremo poi nella grandissima Mahavishnu Orchestra. Un paio di anni dopo, nel 64, quando viene dichiarato la più grande speranza del piano jazz inglese, forma il Brian Ogre Trinity Trio insieme a John McLaughlin, chitarra, niente poco di meno, e a Glenn Hughes, sassofono baritono, ma solo omonimo del bassista cantante, insomma, prima dei Trapeze e poi della Mark Free dei Deep Purple. Il gruppo poi si separerà verso il fine del 64 e Ogre incomincerà a suonare Lemmond con Rick Brown e Mickey Waller. Ma cos'era successo per questo passaggio dal jazz più morigerato, anche se naturalmente moderno, con McLaughlin prima ancora con Rick Laird? Gironzolando dalle parti del mercato di Shepherd Bush, dalle casse sistemate all'esterno di un negozio di dischi, aveva sentito per la prima volta un suono straordinario e mai ascoltato prima. Racconta Brian Ogre che mi precipitai dentro a chiedere che disco fosse e mi dissero che era il primo album di un strano tipo, un organista, Jimmy Smith, che incideva per una tale etichetta statunitense con il colore blu di fondo, la Blue Note, Back at the Chicken Shack. Così corsi a comprarmi un Hammond, ma la sede di Londra della Hammond, il B3, non ce l'avevano. Mi dissero che avrei dovuto rivolgermi direttamente a Chicago e così feci. Mi spedirono i pezzi a Londra e poi lo montai insieme a mio fratello. È uno strumento straordinario, con tutti quei drawbar, quei tiranti che ti permettono di cambiare timbro e registro come in un gigantesco organo a canne. Grazie a Lemmond ho trovato il mio stile, miscelando il ritmo del rock e del rhythm and blues con il senso dell'armonia che avevo imparato dal jazz. I puristi jazzofili la presero davvero male e fui accolto con grande snobismo, ma tutto nasceva dal mio grande amore per Jimmy Smith. Thank you.
Thank you.
Era il 1960, incidevano per la Blue Note Jimmy Smith senza basso, questo quartetto davvero fenomenale, Stanley Turrentine al sax, Kenny Burrell alla chitarra e Donald Bailey alla batteria. Midnight Special, la title track che ha ispirato naturalmente e cambiato la vita di Brian Auger, che nel 1965, pensate, avvia un'esperienza storica ma dal livello qualitativo diciamo non pienamente riuscito. Si chiamavano Steam Packet, c'erano Brian Auger con i suoi, diciamo, con il nucleo centrale dei suoi Trinity, arriva Julie Driscoll, ma addirittura i cantanti sono tre: Julie Driscoll, Long John Baldry e un giovanissimo Rod Stewart, che poi si avvierà alla collaborazione con il Jeff Beck Group. Da questa esperienza però nasce, diciamo, poco, perché con il bluesman Sonny Boy Williamson incide il primo LP solista, Don't Send Me No Flowers, nel 1966, non particolarmente riuscito nonostante la pregevolissima collaborazione di uno dei grandi della musica a 12 battute afroamericana, ma quello che verrà definito come il padrino dell'acid jazz, il pioniere della fusion, viene raggiunto da questa geniale strepitosa cantante che si chiamava Julie Driscoll, che poi cambierà nome come vedremo nel corso della trasmissione, innamorata in modo particolare di Nina Simone, e che ci ascoltiamo qui in una resa molto molto convincente di Take Me to the Water.
Take me to the world. Yes.
Auger and the Trinity, o meglio accreditato esattamente come Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity Open, esce nel 1967 ma non riceve la minima attenzione almeno fino all'estate del 68, quando grazie al singolo These Wheels on Fire il gruppo finalmente riesce a catturare l'attenzione internazionale. In Inghilterra arriva al numero 5 dei singoli e addirittura al numero 12 degli LP, quindi più di un anno dopo rispetto all'uscita, e anche negli Stati Uniti comunque i Trinity hanno un grosso seguito e cominciano a girare vorticosamente. Si stanno infatti diffondendo, ci racconta Brian Auger, i Basement Tapes. Dopo l'incidente Dylan si rifugia con la band nel cottage di Woodstock a incidere qualche centinaio di canzoni. Questa è a firma Rick Danko e Bob Dylan e ce l'ascoltiamo in questo arrangiamento davvero particolare, tra i più diversi, sicuramente tra i meno consueti, tra le migliaia di cover del pezzo, del grande pezzo dylaniano. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity.
If your memory serves you well, we were gonna meet again anyway. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late.
Naturalmente anche sul primo album della band, quella Music from Big Pink, che accoglieva molte, anzi le più belle probabilmente in assoluto, canzoni tra le centinaia incise nei Basement Tapes. Il successo di This Wheels on Fire e il conseguente trascinamento, effetto trascinamento sul primo album Open è molto difficile da replicare per i Trinity. Per il secondo album, Street Noise, la casa discografica prenota uno studio per 2 settimane e pretende la consegna del disco esattamente il giorno successivo alla fine dell'affitto dello studio. Era il 1969, il gruppo era impegnatissimo con i concerti, non c'era minimamente il tempo per scrivere pezzi nuovi perché si suonava, si girava, si suonava, si girava in continuazione. Ecco allora perché Street Noise accoglie una valanga di cover, perché era molto facile, non potendo scrivere pezzi nuovi, ricorrere al repertorio degli artisti preferiti da Brian Auger e Julie Driscoll. Miles Davis, Laura Nyro, Richie Evans, Nina Simone, idolo di Julie, come abbiamo appena sentito in Take Me to the Water, ma soprattutto, incredibilmente, i Doors. Pensate che quando Brian Auger ha ascoltato per la prima volta Light My Fire, non ne fu particolarmente impressionato. Brian dice: pensavo che non avesse grinta, che non avesse swing, che poi, sentita la versione di José Feliciano, cambiai completamente idea.
Thank you.
Versione di Light My Fire, Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinities, voce e organo davvero spaziali, e ci hanno portato nella stratosfera, dove restiamo per questa resa davvero magica di un altro classico dell'epoca, che proprio in qualche mese prima Al Kooper e Stephen Stills avevano ripreso in quella straordinaria gemma, la prima che il rock ricordi, notturna con Mike Bloomfield sulla prima facciata insieme ad Al Kooper, e con Stephen Stills, chiamato così con uno schiocco di dita, a volare da Los Angeles a New York perché Bloomfield aveva avuto un coccolone per la droga e non riusciva a reggere le registrazioni della seconda serata. Il pezzo si chiamava Season of the Witch, l'autore era il grande Donovan, il grande escluso dei grandi festival pop californiani, lui davvero il padre padrino con le sue magiche canzoni e i suoi love bass. Season of the Witch, ancora la magica voce di Julie Driscoll con Brian Auger and the Trinity. Thank you.
my shoulder. What do you think I see? Some old cat looking over, sugar at me. And he's strange. He's very, very strange. You've got to pick up every stitch. You've got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch.
Spesso di sentire musica di questa profondità, di questo spessore, una voce femminile davvero grintosa, potente, sperimentale, che si lancerà poi con alcuni brani sperimentali già coi Trinity, ma poi troverà l'amore con Kit Tippett, un pianista della scena jazz free inglese, che collaborerà anche con i King Crimson. C'era lui a strimpellare su Lizard e su Island, e poi appunto con i Centipedi di Carla Bley, la Liberation Music Orchestra di Charlie Hayden, e si cambierà nome e da Julie Driscoll diventerà Julie Tippett. Uno dei suoi grandi amori comunque di gioventù resta per entrambi, sia per Brian Auger che per Julie Driscoll, Miles Davis, e ci regaleranno sempre da questa secondo lavoro e ultimo lavoro dei Trinity con Julie Driscoll, questo Street Noise, imposto diciamo dalla casa discografica, 2 settimane di registrazione e poi il 15° giorno il disco pronto. Cosa facciamo? Incidiamo uno dei più grandi brani e dei più grandi riff della musica jazz, adattabilissimo anche alla voce suadente e melodiosa in questo caso di Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity.
shade of blue is there. Blue, you know that heaven's blue. Oh, they're all blues. They're all blues. They're all blues.
Assolutamente impossibile da non riconoscere All Blues dal mitico Kind of Blue di Miles Davis e del collettivo di qualità irripetibile messo insieme per quell'album del 1958. Julie Driscoll ci saluta qui perché si avvia verso ovviamente tortuose ed impervie strade di free jazz con il futuro marito Kit Tippett. E Brian Auger che cosa fa? Nonostante le pressioni della casa discografica per riprendere una nuova cantante, magari dopo il successo clamoroso che hanno riscosso naturalmente insieme a Julie Driscoll e Trinity, scioglie il gruppo e cambia diciamo direzione. Il nome addirittura del nuovo gruppo si chiama Oblivion Express, il treno espresso che corre verso l'oblivio, verso il appunto il sogno e la dimenticanza. Fa di davvero di Brian Auger il padrino dell'AC Jazz, il pioniere della proto-fusion, come nei testi appunto diffusi in rete, nelle biografie che trovate appunto qui e là, molto spesso vengono richiamati. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata di Rusty Cage. Ci concentreremo sulla fase 1970-1975, davvero straordinaria, irripetibile, perché qui, come dice qualcuno, si fondono mille influenze: il prog, la musica psichedelica californiana, il funky, il jazz, il rhythm and blues e il soul, che sono propri di un musicista che va, decide di andare controcorrente, abbandona soluzioni, si fa per dire naturalmente facili e commerciali, e prende una direzione ostinata e contraria.